Radio 3 Mondo.
Silvia Battaglia, ben trovati per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è venerdì 29 gennaio, una giornata, una puntata in cui esploriamo la via della seta della salute, cioè come Pechino, a distanza di un anno dall'inizio della pandemia, si sta per candidare a guidare le vaccinazioni globali. Lo ha appena scritto il quotidiano cinese Global Times. Cosa vuol dire? Vuol dire che il suo vaccino e i suoi prodotti specifici potrebbero essere diffusi davvero in tutto il mondo. Lo scopriremo durante la trasmissione con i nostri ospiti. Non ci sono però solo le problematiche connesse alla distribuzione in ogni nazione e anche quella internazionale dei vaccini. Lo avete anche ascoltato ieri, a Tutta la città ne parla, ne abbiamo discusso con i nostri ascoltatori, ma a distanza di un anno dall'apparizione del Covid-19 facciamo i conti con altre conseguenze della pandemia, e una delle più gravi è l'abbandono scolastico da parte di molti bambini, ma soprattutto bambine, specialmente nell'Africa subsahariana, con un aumento preoccupante sia dei matrimoni precoci che delle mutilazioni genitali femminili. E per la piazza online oggi suggerimenti della redazione ci arrivano da Giulia De Luca, vanno su alcuni profili Twitter che sono dei profili da seguire. Uno è quello della rivista d'inchiesta cinese Caixin Global, in cui è stato pubblicato un richiamo alla trasparenza nella diffusione dei vaccini o anche nella preparazione da parte di un rinomato ricercatore cinese, che dice: volete che il vaccino cinese sia apprezzato anche all'estero, dovete essere trasparenti. L'uomo si chiama Ding Sheng. E poi ancora, per quanto riguarda l'altro tema, cioè quello delle mutilazioni genitali femminili, potete seguire il profilo Twitter del UNFPA UNICEF, proprio per lanciare una campagna per chiudere proprio le pratiche di mutilazioni genitali. Per i vostri commenti inviate un sms o un whatsapp al 335 5634 296, oppure scriveteci su Facebook e Twitter, ci chiamiamo Radio 3 Mondo.
Do you know Canada has reserved enough vaccines for about 5 complete immunization per citizen? The United States comes second with roughly 4 vaccinations per capita, and the UK has ordered enough for about 3 vaccinations per head. It all looks great, but sadly, these first world Western nations do not represent even a quarter of the world. So while these affluent countries are busy stockpiling, who is helping countries in Africa, Latin America, the Caribbean?
Qui a Radio 3 Mondo stiamo ascoltando un servizio della CGTN, che è la China Global Television Network, un canale televisivo news di notizie H24 in lingua inglese, posseduto dal China Media Group, che fa sapere che il Canada ha 5 immunizzazioni per cittadino, gli Stati Uniti 4 vaccini pro capite, il Regno Unito solo 3. E nel servizio ci si chiede: sono paesi occupati a combattere la loro pandemia, dunque chi si occuperà dei paesi in Africa, America Latina, nei Caraibi o in Asia? La risposta è facile: è la Cina. E questo tema è un tema comunissimo in questi giorni nei quotidiani cinesi. Lo dicevamo prima, il Global Times in questi giorni ha pubblicato un servizio, tra l'altro in prima pagina: la Cina deve guidare le vaccinazioni globali. Quindi la linea del giornale, come la linea del resto di partito, non potrebbero coincidere meglio. E appunto Xi Jinping ha promesso da tempo che un vaccino Covid-19 dalla Cina sarebbe diventato un bene pubblico mondiale. Allora, per capire cosa sta accadendo in questo momento nel paese dove per prima si è diffusa la pandemia, abbiamo ospite con noi Gabriele Battaglia, già giornalista di China Files e collabora col servizio pubblico svizzero italiano, la RSI. Buongiorno Gabriele.
Buongiorno, buongiorno.
Ecco, Gabriele Battaglia, lo dico per gli ascoltatori, non è un mio parente, perché questo aspetto è importante da chiarire. Allora, Gabriele Battaglia, la grande Belt and Road Initiative, inquadrata come una componente necessaria della ripresa economica mondiale post-coronavirus, è ancora rilevante, ma adesso è la via della seta della salute che prende il posto d'onore nella diplomazia cinese dell'era Covid. Ecco, questa politica sanitaria internazionale della Cina punta effettivamente alla leadership globale, Gabriele Battaglia?
Beh, è chiaro che c'è in gioco una competizione a livello globale che è sia economica ma anche geopolitica, che quest'annata disgraziata ha preso anche l'aspetto della competizione sulle politiche sanitarie. La Cina ha da subito, come avevi ricordato precedentemente, detto per bocca del Presidente Xi Jinping che il vaccino cinese sarà un bene comune. Cosa poi questo bene comune voglia dire, lo capiremo in corso d'opera. Sta di fatto che la Cina può basarsi su delle sue caratteristiche produttive che è già utilizzato in passato e che c'è, significa le grandi economie di scala. Cioè la Cina può produrre velocemente e diffondere velocemente qualsiasi bene, in questo caso anche il vaccino. E poi sulla qualità del prodotto invece si apre tutta un'altra questione. In questo momento i vaccini cinesi di cui si sente parlare sono fondamentalmente tre: uno prodotto dalla Sinopharm, che è un'impresa di Stato, uno della Sinovac, che è o dovrebbe essere privata, e poi il terzo della CanSino, che è una joint venture tra pubblico e privato, per sintetizzare. Bene, su questi tre vaccini abbiamo dati abbastanza contrastanti, anche se sono già utilizzati, almeno quello di Sinopharm e quello di Sinovac, fin da luglio scorso in un programma d'emergenza che ha portato, secondo sempre dati cinesi, alla vaccinazione di già almeno 9 milioni di persone. Dovrebbero avere già degli stock notevoli e li stanno già inviando nel mondo. E allora, a questo punto, i prodotti cinesi, dell'innovazione cinese, di solito trovano un'applicazione negli altri paesi del sud globale, diciamo così. Per esempio, sappiamo che l'Indonesia li ha comprati. Poi c'è la politica verso l'Africa, verso l'Asia tutta. Di recente la diplomazia cinese, Wang Yi, ministro degli esteri, è andato in giro in tutta l'Asia a dire che voi sarete privilegiati nella consegna del nostro vaccino in Malaysia, in altri paesi, vado a memoria. Però per la prima volta si apre anche un cuneo in Europa, perché sembra che Serbia e Ungheria, per esempio, abbiano deciso di fare ricorso al vaccino cinese. Questo anche per le manchevolezze della distribuzione europea, perché appunto si dice che il vaccino dell'AstraZeneca e anche quello Pfizer abbiano difficoltà a essere sia conservati sia distribuiti, e quindi in questa corsa al vaccino la Cina si avvantaggia non tanto per la qualità del suo prodotto, che è dubbia, ma soprattutto per la sua capacità di distribuirlo, produrlo e distribuirlo.
Ecco, tre vaccini dunque, tra l'altro distribuiti a questo punto ampiamente in alcune zone del mondo. Ricordiamo che la Cina donerà 300.000 dosi di vaccino allo Sri Lanka. La diplomazia cinese si intensifica, questo è il titolo oggi di Vion, un canale televisivo in lingua inglese che è basato in India, un paese che ha dei rapporti tesi con la Cina. E su queste strategie globali anche il quotidiano online Deutsche Welle, il quotidiano tedesco, oggi titola con una intervista alla scienziata Deborah Brottingham, che si domanda, o meglio le domandano, che cosa c'è dietro l'offerta cinese di distribuire i suoi vaccini con l'Africa subsahariana. Ecco, e cosa c'è dietro tutto questo, Gabriele Battaglia, posto che la Cina ormai nell'Africa subsahariana è ampiamente, ampiamente di casa?
Ma è ovvio che c'è anche una politica, diciamo, dell'appeal, no? Un tentativo di legare a doppio filo questi paesi, però non è prerogativa della Cina. Cioè, voglio dire, è sempre successo che sulle politiche sanitarie poi si sia esercitata una politica di potenza, o avvantaggiando, come dire, il proprio paese perché arriva prima su delle scoperte scientifiche che danno poi un vantaggio competitivo, fin dai tempi della spedizione di James Cook nel Settecento, per intenderci, no? Che scoprono il rimedio per lo scorbuto e quindi possono andare fin dall'altra parte del mondo con i propri equipaggi, mentre gli altri non possono farlo. E quindi sia avvantaggiando se stessi, sia legando gli altri a sé. In più, cosa c'è di più sorridente, no? Di più benevolo della medicina che cura il male del momento per apparire, insomma, bene agli occhi degli altri. Quindi sicuramente c'è questo elemento politico in quello che sta facendo la Cina, e soprattutto poi c'è anche un elemento di propaganda, perché la Cina, cioè, è perfettamente in linea questa idea di diffondere il proprio vaccino nel mondo con quello che è stata la versione cinese finora su quello che è successo a proposito del coronavirus. E cioè, la linea cinese è arrivata questa pestilenza, non sappiamo bene da dove sia arrivato, anche se si è manifestato perfino da noi, e noi abbiamo sofferto tanto perché siamo stati i primi, però grazie alle nostre pratiche di distanziamento sociale, il nostro modello, la nostra organizzazione, l'abbiamo messo sostanzialmente sotto controllo, gli altri non hanno voluto ascoltarci, e quindi niente, per il futuro noi ci offriamo anche di donare il rimedio definitivo, e in questo chiaramente sono in competizione con tutti gli altri che vogliono fare lo stesso.
Ecco, noi abbiamo sofferto tanto, questo è stato detto più volte ovviamente dai cinesi, ma adesso c'è un altro punto che fa pensare che si possa soffrire un po' di più, cioè Pechino ci informa di un nuovo metodo più efficace per fare i test, che ha suscitato molte discussioni, preoccupazioni, anche una certa indignazione in Cina, ma anche appena la notizia è rimbalzata sui media internazionali tramite il Washington Post 2 giorni fa. Leggo alla lettera ciò che scrive Eva Du, la corrispondente del Washington Post. Dice: i cinesi affrontano adesso una nuova indennità, l'aggiunta di tamponi analisi, avete letto bene, a regime di test per chi è in quarantena. I media statali cinesi hanno introdotto il nuovo protocollo nei giorni scorsi. Gabriele Battaglia, cosa sta succedendo in Cina per chi sta in quarantena?
Questo si è affrettata, le autorità si sono affrettate evidentemente per lo scalpore che la notizia ha suscitato non solo all'estero ma anche in Cina, no? Quindi non è solamente una questione di sottolineare le stranezze un po' perverse della Cina, ma anche in casa loro si sono un po', come dire, sorpresi e anche preoccupati. Quindi si sono affrettati a specificare che questa tecnica del tampone anale non è una tecnica di massa. Dicono: no, state tranquilli, non verrà utilizzato di massa, solo in alcuni casi e così via. Quindi evidentemente si sono accorti che la notizia data così era un po' preoccupante per molti. E io non so poi precisamente e tecnicamente che cosa sia questo tampone anale, però insomma, stiamo a vedere, cerchiamo di raccogliere testimonianze.
Casi eccezionali, saremo appunto a vedere. Grazie ancora Gabriele Battaglia, già giornalista di China Files, che collabora col servizio pubblico svizzero italiano, la RSI, per essere stato con noi in questa prima parte del programma, in cui ci siamo addentrati nel mondo dei vaccini, con la Cina che fa, possiamo dire, da ponte con i paesi dell'Asia e dell'Africa subsahariana. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere la nostra rassegna stampa quotidiana e contattarci sui temi di oggi, via sms al numero 335-5634-296. E adesso è il momento Interferenze con Andrea Borgnino, che ci parla di un radiodrama di BBC sulle mutilazioni genitali femminili e sulla campagna radio delle Nazioni Unite sullo stesso tema.
Interferenze.
Unda Radio Romania Internațional, deci ales Muzeul Național de Istorie al României se expune.
La radio è da sempre uno strumento utilizzato per combattere la pratica delle mutilazioni genitali femminili. Vengono realizzati programmi per raccontare i danni di questa violazione dei diritti umani, soprattutto nei paesi dove questo crimine viene praticato, come una trentina di paesi dell'Africa, ma anche in Egitto e in Guinea. Ma il problema non è solo presente in questi paesi. Infatti, il fenomeno dell'immigrazione lo ha esteso anche in Europa e in Nord America, e sono nati quindi dei prodotti radiofonici per diffondere la conoscenza di questa orribile pratica. Un esempio è il radiodramma Cutting In, prodotto da BBC 4, e basato su un libro scritto dall'autrice inglese Charlotte James, che racconta e segue la storia di Muva e Igra, due giovani ragazze britanniche di origine somala, che navigano tra due culture completamente diverse.
Get her after school and find her block. It's proper depressing, proper ugly here. Door's been busted open, tread on some glass as I walk in. Lift smells like cat wee. Press number 9, See the notice too late. Out of order, sorry for the inconvenience. Something sticky on my finger. I wipe it along the walls as I climb up the never-ending steps.
There is a banging on the door. It startles me. She's not in, but she always uses her key when she returns. I am alone. Never answer the door to anyone. The same rule in Somalia applies here too. So just like in Somalia, I sit on the floor, hold my breath until they have gone.
È la storia di un'amicizia che sboccia sullo scuolabus, ma piano piano le due protagoniste si rendono conto di avere molto di più in comune oltre il loro paese di nascita. L'autrice ha spiegato che molti genitori immigrati sentono come se stessero perdendo i loro figli e soprattutto l'identità culturale dei loro bambini, ed è questo uno dei motivi per cui così tante ragazze britanniche subiscono questa orribile pratica.
Muna, I jump up and open the door to her without thinking, without realizing what I've done.
She opens the door and suddenly I don't know what to say.
All them steps make me want to do a wee. Can I use your loo, please? Look, I ain't gonna do number two, I promise. It's just a wee. I'd never come into someone's yard and violate it like that. I swear it's just a wee.
Sometimes I wish I knew when to stop talking.
I let her in. I have to let her in. She won't stop talking about what will happen if she doesn't get to a toilet.
Soon as I step in, there's this... I can smell this smell coming from one of the rooms. It's overwhelming. Hits me at the back of my throat. Makes me want to gag. Makes me want to get some Febreze and douse the place. But I don't let on. I'll try and make conversation to keep my mind off it, but it's hard.
Con questo lavoro radiofonico si vuole aumentare la consapevolezza sugli orrori delle mutilazioni genitali femminili e sull'impotenza che molte ragazze provano nel proteggere se stesse e le altre ragazze da questa pratica.
Welcome to UN Today, 15 minutes of news, analysis and features from United Nations Radio in New York. Coming up, the UN official in East Timor calls for decisive action.
Sullo stesso tema è la produzione fatta da UN Radio, la radio delle Nazioni Unite, che ha dato voce a diverse vittime di mutilazione genitale femminile di diversi paesi, come questa cantante del Mali, che spiega come non sia riuscita a trovare il suo posto nella società dopo essere stata sottoposta a queste mutilazioni.
Was 4 years and a half. I was living in Ghana in Accra with my family and I went to Mali with my mom and my younger brother, and while she was out doing some administrative things, the sister of my grandmother took me, and when my mom came back I was cut. And for my parents, it was very, very difficult. My mom was a midwife and my dad is a huge feminist. So for them, they felt like they failed their children, and it was very difficult. And for me, growing up from a teenager and becoming a woman was a very, very difficult moment. The path was very hurtful because I didn't know exactly who I was, what I was, because I felt that I wasn't completely a woman because I was missing something really important. And at the same time, I couldn't find what was my aim in this world, what was my place in society, because I felt like that I wasn't a woman.
Abbiamo ascoltato il momento interferenze di Andrea Borgnino, che ci ha parlato di effetti della pandemia. Uno dei peggiori è stato ed è l'incremento delle mutilazioni genitali femminili in molte zone dell'Africa subsahariana, e questo Andrea Borgnino l'ha fatto raccontandoci di un radiodrama di BBC4 e una campagna radio proprio della radio delle Nazioni Unite su questo tema. Ecco, dicevamo che un effetto collaterale della crisi da coronavirus è proprio l'aumento di questo fenomeno. Tra una settimana ci sarà la giornata internazionale della tolleranza zero alle mutilazioni genitali femminili, esattamente il 6 febbraio. Ci sono ancora molti paesi dove è praticata, ma comunque ha avuto effetti atti che sono potenzialmente di fatto aumentati in numero in Kenya, in Uganda, in Somalia, in Etiopia, anche in Mali, dove il 90% delle ragazze e delle donne tra i 15 e i 49 anni sono mutilate. Vi segnaliamo un articolo pubblicato recentemente da Le Figaro che si intitola proprio La recrudescenza delle escissioni dopo la crisi da coronavirus. Ecco, ne parliamo oggi con Emanuela Zuccalà, giornalista, filmmaker, si occupa da anni di questo fenomeno, autrice di due documentari, uno è One Cut, che è un progetto multimediale, e l'altro, appena uscito, La scuola nella foresta, sarà lanciato online il prossimo 4 febbraio. Buongiorno Emanuela Zuccalà.
Buongiorno Laura, buongiorno a tutti.
Ecco, Emanuela, per 200 milioni di donne al mondo il passaggio dall'infanzia all'età adulta è marchiato con il sangue di una mutilazione genitale, una tradizione ancestrale che sottomette le donne alla sofferenza e che resiste in 30 paesi del mondo, di cui 27 si trovano nel continente africano. Tu hai viaggiato tanto, hai affrontato molto questo tema, questo fenomeno, cosa ci puoi dire, ma anche se ci puoi dire qualcosa sulle differenze nei paesi che hai toccato, dove hai visto tutto questo, dove hai parlato con le donne che hanno subito questo?
Sì, dunque noi parliamo di 30 paesi del mondo, di 27 in Africa, ma pensiamo sempre che si tratta di quei paesi che l'UNICEF e l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono riusciti a censire, dai quali sono riusciti ad avere dei dati, quindi probabilmente il fenomeno è molto più ampio. In altri paesi che non rientrano in questi report, diciamo, ufficiali, si riscontrano comunque delle evidenze di mutilazioni genitali, quindi 200 milioni di donne è vero, è il dato ufficiale, però insomma se ne stimano molti di più. In più teniamo sempre conto che è un fenomeno anche europeo, perché il Parlamento europeo stima la presenza, diciamo, nel nostro territorio dell'Unione di 500.000 donne migranti che sono portatrici di questa ferita, e poi anche negli Stati Uniti ci sono state molte evidenze, naturalmente tra le comunità migranti provenienti da paesi a tradizione escissoria. Le differenze sono tantissime. Il fenomeno della mutilazione genitale, è chiaro, si tratta del taglio, in tutti i casi si tratta del taglio dei genitali esterni, con una scala, diciamo, di gravità diversa a seconda dei paesi, ma non solo dei paesi, perché in Africa, ricordiamo sempre, ci sono circa 3.000 gruppi etnici e insomma ognuno di loro vive la mutilazione genitale in maniera diversa, le attribuisce significati differenti, e le percentuali sono molto diverse. Tu ricordavi il Mali, che è uno dei paesi ad altissima percentuale di donne che hanno subito la mutilazione genitale, ma la Somalia, diciamo, è la capitale mondiale, perché il 98% delle donne hanno subito la forma più grave, che è l'infibulazione, quindi non soltanto il taglio dei genitali esterni, ma anche una cucitura, con conseguenze sanitarie chiaramente gravissime, conseguenze nella salute femminile. Ricordiamoci che i paesi in cui la mortalità in gravidanza, al parto, è più alta sono anche quelli dove c'è più alta percentuale di mutilazioni genitali femminili. Però dobbiamo anche dire che insomma negli anni l'Africa ha fatto tanti progressi verso la sradicazione di questo fenomeno. Quasi tutti i paesi africani hanno una legge, quindi ricordiamo che in Africa è illegale questa pratica, tranne in 5 paesi che sono rimasti invece senza una legge in cui si può legalmente praticare, diciamo, questa mutilazione genitale. Ed è anche questo il significato del 6 febbraio, la giornata internazionale, cioè è un po' come ribadire al mondo: dobbiamo tenere alta la guardia, soprattutto in questo periodo di Covid-19, di pandemia, che ha chiaramente aumentato il rischio di mutilazione genitale.
Ecco, ricordiamo tra l'altro che questo allarme era stato lanciato già un anno fa proprio dalle agenzie internazionali, dalle ONG che si sono tanto occupate di questo fenomeno, e certo sì, è che comunque è possibile, tra l'altro consultando i contenuti che produce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, avere una mappa dei luoghi del mondo dove le donne vengono mutilate. Questo è una segnalazione che, a cura di Giulia Giulia De Luca in redazione. E comunque ricordiamo, appunto, lo dicevamo prima, che sono alcuni paesi dell'Africa subsahariana come il Sudan che hanno cambiato strategie in questo senso. C'è uno di questi paesi che invece dove tutto questo è ancora legale ed è il paese dove hai girato il tuo secondo documentario sul tema, in Liberia, dove in realtà, tra l'altro, la mutilazione genitale è persino appoggiata dal governo, uno stato che però è anche quello che ha come presidente una donna, il primo in Africa ad aver avuto una presidente una donna. E si parla nel tuo documentario di un rito di iniziazione di una società segreta di sole donne chiamata Sande, diffusa in 11 delle 15 contee del paese. Cos'è Sande?
Sì, Sande appunto è una, chiamiamola una setta, però ecco, mentre da noi il termine setta indica qualche cosa appunto di molto, marginale, diciamo, in Liberia questa società segreta di sole donne, che ha un omologo maschile, che è una società segreta di uomini che si chiama Poro, queste due società segrete sono diffusissime, cioè hanno un grandissimo prestigio sociale, appunto sono diffuse in 11 delle 15 contee, quindi nella maggior parte del territorio liberiano, e i genitori mandano le bambine e i bambini in queste società, perché è l'unico modo per essere, diciamo, per sentirsi parte di una comunità, per fare in modo che la bambina poi trovi un buon marito, diciamo, tra virgolette, quindi che diventi una donna, che sia accettata all'interno della comunità. Quindi non pensiamo a tradizioni tribali, marginali, ancestrali, appunto relegate a pochissimi casi, è proprio una forma sociale che in Liberia ha tantissima importanza, tantissima presa e tantissimo potere politico, perché chiaramente le sacerdotesse, le grandi sacerdotesse di queste società sande, che si chiamano Zoe, hanno anche il potere, insomma, di determinare i destini elettorali dei politici, perché il politico che si ingrazia queste cape della società sande sarà eletto in quella contea. Quindi è anche per questo che la mutilazione genitale femminile fino a oggi non è stata criminalizzata. Ecco, la mutilazione genitale femminile è il rito, cioè si entra dentro Sande attraverso il taglio, dopodiché le bambine restano in queste scuole nella foresta fino a 3 anni e imparano soltanto mansioni di mogli e madri, quindi rimangono completamente analfabete. Tanto è vero che in Liberia il tasso di analfabetismo femminile tra le giovani è altissimo, raggiunge quasi il 60%, ed è quasi il doppio dell'analfabetismo maschile, quindi c'è proprio questa correlazione. Il governo, per questo che diciamo che Sande, che la mutilazione genitale è appoggiata dal governo, perché è il governo che rilascia delle regolarissime licenze a queste, tra virgolette, scuole nella foresta, quindi di fatto favorisce anche la mutilazione genitale femminile. Io ho intervistato a Monrovia il funzionario del Ministero degli Interni che rilascia le licenze, il quale a telecamera accesa e senza nessunissimo imbarazzo mi ha spiegato che la mutilazione genitale femminile fa parte del curriculum di ogni ragazza. Quindi questa è la situazione. Tanto è vero che in Liberia i dati sulle mutilazioni genitali sono molto controversi, diciamo che a differenza di tanti altri paesi africani non si sa neanche quante siano le ragazze realmente che hanno subito la mutilazione genitale. E la stessa Ellen Johnson Sirleaf, che è stata la prima presidente donna in uno stato africano e poi eletta per un secondo mandato, quindi è stata presidente dal 2005 al 2018, non è riuscita a vincere il potere di Sande ed è riuscita soltanto a mettere al bando le mutilazioni genitali femminili per 1 anno, quindi diciamo piegandosi a un compromesso.
Ecco, tra l'altro in questo documentario ha intervistato 3 attiviste liberiane che rischiano la vita per il coraggio di opporsi a questa lobby, a Sande, e come dice un nostro ascoltatore, Claudio, che interviene, dice tra l'altro è necessario battersi anche perché tutto questo non accada soprattutto in Europa. Ricordiamo ancora la scuola nella foresta, il documentario di Emanuela Zuccalà, scritto e da lei diretto, prodotto da Giulia Tornari per Zona, che verrà proiettato, possiamo dire, nel cinema virtuale Distribuzione dal Basso il 4 febbraio in anticipazione della giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili. E ricordiamo tra l'altro che tutto questo accade a causa anche dell'abbandono scolastico scolastico e l'Agenzia ONU per i Rifugiati lancia una nuova campagna di raccolta fondi che è hashtag fantastica routine. Ricordiamo che dal 24 gennaio al 14 febbraio è possibile contribuire a questa campagna inviando un sms al 45588 per garantire un mese di scuola a un bambino rifugiato. Grazie ancora Manuela Zuccalà, nostra ospite, giornalista e filmmaker. E si chiude così la puntata di oggi di Radio Tremondo. Vi saluta tutta la redazione, alla console Sandro Davac, la regia Anna Maria Giordano che è curatrice del programma, in redazione Giulia De Luca, Costanza Spocci, Laura Silvia Battaglia che vi parla. Appuntamento con Radio Tremondo domani alle 6.50 alla rassegna stampa, alle 11 lunedì prossimo. È il momento adesso di Radio Trescenza condotta da Elisabetta Tola. Restate ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.